adoriamo, Signore. Tu sei Dio, tu sei Signore, tu sei il Re, seduto sul tuo trono, rivestito di gloria. Ti adoriamo, Gesù, Gesù, il nome più alto. Gesù è il nome più alto che c'è, sopra ogni altro nome, ogni altro regno, ogni circostanza. Gesù, sei il Re.
Degno è l'Agnello, lui morì ma ora è sul suo trono, nessuno è come il Re. Santi e anziani sì, inginocchiano davanti a lui, nessuno è come il Re. Degno morì ma ora sul suo trono, nessuno è come Re. Santi anziani sì, inginocchiano davanti a lui, nessuno è come Re. Incoronato in gloria, incoronato in gloria, incoronato in gloria.
Alleluia, lode e gloria a te. Oggi parliamo del monoteismo. A scuola abbiamo, nella storia abbiamo imparato che ci sono religioni monoteiste e politeiste, ma molte volte noi prendiamo per scontato il nostro monoteismo, cioè la fede in un Dio unico, origine di tutto. Ma il monoteismo è un miracolo dal punto di vista della storia dell'umanità, dal punto di vista dell'antropologia. Si potrebbe addirittura dire che è umanamente inspiegabile. Il monoteismo è umanamente inspiegabile. Vittorio Messori nel suo libro Ipotesi su Gesù si esprime così: questo stesso Dio che secondo i cristiani si è manifestato in Gesù viene dalle profondità del mistero, sfida le leggi che per la scienza regolano con costanza le fedi. Proprio il progresso degli ultimi due secoli nella storia comparata delle religioni ha reso sempre più enigmatica l'origine della fede ebraica. Da dove viene il suo rigoroso monoteismo, se tutte le religioni antiche, mediterranee e orientali, non solo, ma anche africane, americane, australiane, sono politeiste? Tutte. Perché l'ebreo, sin dall'origine della sua storia, e noi conosciamo le origini della storia dell'ebraismo, non immagina il cielo popolato da una miriade di dei, ma giunge subito ad un Dio solo. Come a dare ragione alle sue scritture sacre che affermano che Israele, il suo Dio, non se lo è inventato, né lo ha scelto, ma è Jehovah che ha scelto il suo popolo e ha rivelato se stesso ai patriarchi, ispirando poi i profeti. Il teologo Franz König, nello stesso libro, anche lui dice: quanto più cresce la nostra conoscenza della storia e della cultura delle religioni dell'Antico Oriente, quanto più chiaramente vengono riconosciuti in essi e gli influssi reciproci tra quelle religioni, tanto più enigmatica diventa la concezione monoteistica di Dio del piccolo Israele, in opposizione a tutto il mondo circostante, completamente politeista. Pensate a tutta la popolazione della terra, tutti politeisti, tranne che questo piccolo popolo ebraico. Pensate che pressione psicologica devono aver sopportato gli israeliti a mantenere la fede in un Dio unico in faccia a tutti gli altri popoli intorno. Non per niente la tentazione di adottare degli idoli è sempre stata la questione più spinosa nel rapporto del popolo di Israele con il suo Dio. È stata una lotta continua, ma il monoteismo è sempre stato mantenuto da migliaia di anni. Non è possibile che questa fede, così assoluta nella sua unicità, abbia origini nell'uomo. L'intervento diretto di Dio nel rivelarsi è l'unica spiegazione a questo fatto. È un'altra prova inconfutabile della verità del racconto delle scritture nell'Antico Testamento. La fede biblica oltrepassa sempre l'intelletto umano perché è divina. La fede biblica è divina. Ma c'è un altro fatto di cui molte volte non teniamo conto. E questo è bello. Non esistono ancora in tutto il mondo altre religioni monoteiste. Adesso mi dite, c'è l'Islam. Va bene, ma l'Islam è una derivazione dal giudeocristianesimo. Cioè, se non ci fosse stato l'ebraismo e il cristianesimo, l'Islam non sarebbe mai nato, quindi fa sempre parte di questa rivelazione del Dio unico. Ma non ci sono altre in tutto il mondo e non ci sono mai stati. Non ci abbiamo quasi mai fatto caso, ma no, non è una cosa da trascurare. Quindi risulta la conclusione che il giudeo-cristianesimo è l'unico monoteismo mai esistito al mondo. Vedete che in questa categoria c'è poca competizione. Quando si cerca la religione giusta, bisognerebbe fare questo confronto. È molto sbrigativo dire che tutte le religioni credono nello stesso Dio con nomi diversi, quando manca addirittura l'accordo sul numero delle divinità. Cioè, è ridicolo. Come si fa ad essere così ciechi spiritualmente, oppure così in malafede? Signore Gesù, la tua parola è stata messa da parte nel determinare le religioni. Noi siamo esterrefatti e ti chiediamo di aiutarci e di guidarci in questa situazione assurda e inaspettata. Se non ci fossi tu all'opera in questo mondo, noi saremmo già finiti. Noi confidiamo in te. Dacci la forza di rimanere fedeli alla tua parola in faccia all'apostasia che avanza. Grazie, Signore Gesù. Amen.
Adoriamo, Signore, ci prostriamo davanti a te, ti diamo tutto di noi, Signore. Adesso lo adoriamo, continuiamo ad adorarlo con la Santa Cena. Teniamo il cuore fisso su di Lui, teniamo gli occhi fissi su di Lui e condividiamo insieme nello Spirito, come un solo corpo, un solo cuore, il corpo di Cristo. E questa Santa Cena che il Signore ha detto, ricordatevi, ricordatevi. Curra baba baba ba, essendo coho makato sondo ho baba ba. Corro baba baba, esprimiamo con la nostra bocca l'amore per il Signore.
Alleluia! Facciamo un applauso al Signore, a Gesù, al nostro Dio, a colui che era, che è e che viene. Alleluia! Ogni giorno che passa è un giorno più vicino alla venuta di Cristo. Alleluia! E Lui tornerà di sicuro. Quando Dio dice una cosa, la mantiene. E non importa quando sarà, importa che noi siamo con Lui. Amen. Allora diciamolo: grazie Gesù che Tu ci hai salvati dalla morte eterna, dal fuoco eterno, dall'eterna separazione da Dio. Grazie Signore che noi possiamo confidare sulla Tua parola, sul Tuo regno, sulla Tua grazia, e saremo con Te per sempre. Alleluia! Facciamo un applauso al Signore, diamogli gloria. Grazie, grazie, grazie. Gloria, 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 alleluia. Adesso chi è che può fare la Santa Cena? Tutti quelli che sono che hanno dato la vita a Gesù. Se siete di Cristo, se avete delle condizioni di peccato, chiedete perdono al Signore. Se sono peccati gravi, dovete prendere un anziano. Potete uscire di qui se volete, nessuno vi giudica, e parlate e confidate, in modo da non accettate di fare una Santa Cena con un cuore che non è pulito. Alleluia. Dite: grazie Gesù, ti chiedo perdono per ogni mio peccato e ti ringrazio perché mi hai lavato col tuo sangue, mi hai benedetto e sono pronto per ricevere il tuo corpo, Signore, e il tuo sangue nel vino e nel pane. Grazie Signore Gesù, grazie Gesù, grazie Padre che hai mandato tuo Figlio, grazie Spirito Santo che ci guidi in Cristo. Amen. Alleluia. Alleluia. Gloria al Signore. Grazie Gesù. Ecco, adesso un attimo. Mettilo stretto. Grazie. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane e lo benedisse, lo spezzò, lo diede ai discepoli e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Ed io vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vite fino a quel giorno in cui io lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Dite: grazie Gesù che tu lo berrai nuovo con noi, con me, nel regno del Padre tuo. Grazie Signore. Grazie Gesù. Amen. Allora possiamo continuare adesso. Grazie Signore per questo momento. Grazie Signore che siamo tutti uniti a te, uniti insieme. Siamo uno nel Signore. Presenza qui, non solo presente nel pane e nel vino, ma sei presente nello Spirito, sei in mezzo a noi. Quando due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Alleluia. Grazie Signore. Gloria al tuo nome. Grazie Signore. Siamo qui davanti a te, ti ringraziamo Gesù, ti lodiamo insieme, il corpo di Cristo, il sangue di Cristo. Parlate col Signore, fate comunione con Lui nello Spirito, nel vostro cuore. Ognuno si rivolga al Signore. Ti ringraziamo Signore, ti lodiamo, ti diamo gloria, questa è la tua chiesa Signore, ditelo anche voi, questa è la tua chiesa Signore e noi siamo il tuo corpo e ti benediciamo e ti ringraziamo per i fratelli e le sorelle che sono qui, ti diamo lode Signore. Grazie per la comunione che c'è con noi. Grazie Gesù. Santo Spirito, scendi, vieni su di noi e dentro di noi e insegnaci a camminare in Cristo. Insegnaci a raggiungere la verità tutta intera. Grazie Spirito Santo, tu sei Dio. Tu sei con noi e rimani con noi per sempre. Io vi darò un altro consolatore, lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora presso di voi e sarà in voi. Questo sarà, è stato detto tanti anni fa ed è già avvenuto, è già accaduto, lo Spirito è già in noi. Lasciate che lo Spirito vi suggerisca delle parole per il Signore. Grazie Spirito Santo. Ditelo, grazie Spirito Santo, che mi dai parole d'amore per Gesù. Wow, Samakandorosa Kandarbasi. Santo Spirito, Santo Spirito, Santo Spirito. Santo Spirito, riceviamo lo Spirito, ognuno riceva lo Spirito, di più, dite di più, di più, di più Spirito Santo, grazie Gesù. Ci sono guarigioni adesso, ricevete lo Spirito. Se avete qualche problema ricevete lo Spirito, dite Spirito Santo vieni e grazie che mi guarisci. io sgrido ogni mia difficoltà, ogni dolore lo caccio via da me, perché sono in Cristo e lo Spirito Santo è in me. Alleluia. C'è una persona che riceve lo Spirito e viene liberata al fianco destro, sei completamente libero. Chi è questa persona? Ringrazio il Signore. Grazie Gesù, gloria a te Signore. C'è una persona che ha problemi al ginocchio, mi pare che sia il ginocchio destro. Il Signore ti sta guarendo. Ringrazia il Signore. Chi è questa persona? Ringrazialo. C'è una persona che ha problemi al collo, alle vertebre del collo. Il Signore ti sta toccando. Non girare la testa, non piegarla, ma metti le mani così per ricevere e di grazie Spirito Santo che mi stai guarendo, ti sta toccando e tu stai guarendo adesso nel nome di Gesù. Chi è questa persona che non poteva girare il collo? Ringrazia il Signore, facciamo un applauso per favore. Grazie Signore Gesù, gloria al tuo nome. Grazie, grazie, grazie. Coura Satana Baro Sanarica Robosa. C'ho l'ultima cosa da dire. Poi c'è una persona che ha problemi al petto, probabilmente anche al cuore. Questa persona adesso riceva lo Spirito. Metti le mani così. Ricevi lo Spirito e ricevi guarigione al petto. Una completa guarigione nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. C'è anche uno che ha problemi alla spalla, ricevi anche tu guarigione alla spalla sinistra nel nome di Gesù. Chi ha problemi al petto adesso sente, comincia a sentire un sollievo, comincia a sentire un sollievo. Chi è questa persona? Chi è questa persona? Amen. Chi è che ha problemi alla spalla? La spalla sinistra. Stai bene? Amen. Anche tu alla spalla? Va bene? Allora due guariti in una volta. La doppietta. Con una cartuccia sola. Alleluia. Chi ha problemi al petto? Lo dichiari perché stai guarendo. Grazie Signore Gesù, gloria a te. Sei tu che hai problemi al petto? Ehi, sei tu? Hai problemi al petto? Alza tutte e due le mani e di grazie Gesù. Grazie Gesù che mi stai guarendo. Mi stai guarendo. Ricevo la guarigione. Amen. Facciamo un applauso al Signore per favore. Alleluia.
Grazie Gesù. Grazie Gesù. Che meraviglia che il Signore guarisca, che il Signore risponda ai nostri bisogni, alle nostre necessità. Grazie Signore Gesù. Comincio da Giovanni 15, 1 e 2. Io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. E poi al 16 dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti affinché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Quindi parla di frutto. Il Signore ci ha stabiliti, ci ha costituiti perché portiamo frutto e perché il nostro frutto rimanga. E così riflettendo mi sono chiesta: Signore, com'è che posso portare frutto?
com'è che posso portare un frutto duraturo, com'è che nella mia vita io posso manifestare, posso vedere e posso mostrare il frutto che tu hai stabilito. E sono andata a Romani 12, a Romani 12, 1-2. Sono due versetti che conosciamo sicuramente tutti o quasi tutti, e sono due versetti che hanno un'importanza fondamentale nella vita di un cristiano. Sono due versetti che descrivono la normalità di un cristiano, quello che un cristiano, un vero cristiano, deve essere. Non è niente di speciale, non è niente di riservato ai grandi apostoli, ai grandi uomini di Dio, è la normalità del cristiano. E dice: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. La Diodati traduce: questo è il vostro ragionevole servizio, cioè questo è quello che dovete fare come cristiani, che è ragionevole fare come cristiani. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Sono solo due versetti, ma sono ricchissimi. Io qui ho colto delle parole chiave, che sono sacrificio vivente, essere trasformati, rinnovamento della mente e conoscenza della perfetta volontà di Dio. E se si trovano in due versetti consecutivi, vuol dire che sono tutti collegati, cioè parte dal sacrificio vivente e arriva alla conoscenza della perfetta volontà di Dio. Però per arrivare alla conoscenza della perfetta volontà di Dio, noi dobbiamo partire dal sacrificio vivente, dal non conformarci, dall'essere trasformati, dal rinnovare la mente, e poi arriviamo alla perfetta e gradita volontà di Dio. Quindi non è che io vivo la vita come mi pare e poi chiedo al Signore: Signore, mostrami la tua gradita e perfetta volontà. Cioè, qui facciamo... saltiamo tutta una serie di passaggi che invece sono indispensabili. E non è perché, lo dico sempre ma lo ripeto perché magari aiuta a ricordarlo, non è perché Dio sia un po' severo e dica: no, siccome io ti ho detto di fare così, se non lo fai io non ti do. Sono leggi spirituali, sono leggi. Le leggi spirituali sono qualcosa che Dio ha pronunciato, e siccome sappiamo che Dio è fedele alla sua parola, Dio stesso non esce da queste leggi. Perciò, se noi vogliamo arrivare alla manifestazione nella nostra vita, attraverso la nostra vita e nella conoscenza della buona, gradita e perfetta volontà, noi dobbiamo rispettare, allinearci a queste leggi, allinearci a queste leggi spirituali. Allora, parto dal 12.1, ovvero questo sacrificio vivente. Dobbiamo presentare i nostri corpi al Signore come sacrifici viventi. Allora, sappiamo, no? L'idea del sacrificio nell'Antico Testamento era molto, molto chiara. C'era l'altare, l'animale che veniva sacrificato, ucciso, posto sull'altare. E poi spesso, adesso mi ricordo con Elia, direi anche, stavo leggendo quando Davide fece il censimento, peccò davanti al Signore, anche lui, e il Signore gli disse: costruisci un altare, il sacrificio, e direttamente il fuoco di Dio bruciò. Quindi abbiamo l'altare, abbiamo il sacrificio, abbiamo il fuoco di Dio che brucia il sacrificio. E questo odore... questo odore di sacrificio a Dio piace. Per Dio è un profumo, questo odore di carne bruciata. A Dio piace. E Romani, Paolo dice che noi dobbiamo essere sacrifici viventi.
ovviamente diventa una metafora, non è che noi ci dobbiamo, no? Accoltellare e poi... Però dobbiamo mettere noi stessi, il nostro io, la nostra carne, i nostri desideri, le nostre ambizioni, i nostri piani, i nostri progetti, la nostra volontà su quell'altare e lasciare che il fuoco di Dio lo bruci e lasciare che la volontà di Dio si manifesti attraverso di noi. Leggevo questa cosa carina: dobbiamo presentare i nostri corpi al Signore come sacrifici viventi, viventi, non come sacrificio una tantum. Viventi vuol dire ogni giorno, vuol dire ogni minuto di ogni giorno, di ogni settimana, di ogni mese, di ogni anno. Noi dobbiamo presentare i nostri corpi come sacrificio vivente. E dice, il problema è che i sacrifici viventi continuano a strisciare fuori dall'altare. E l'esempio che ho letto è quelle persone che, quando sono nei guai, cercano il Signore. In quell'occasione sono disposte ad arrendersi, a fare quello che il Signore chiede affinché la situazione sia risolta. Una volta risolto il problema, torniamo a fare quello che ci pare. Però questo non è essere sacrificio vivente, questo è essere sacrificio una tantum. E questo essere sacrificio una tantum fa sì che noi, no? La vostra vita non è mai stata caratterizzata da un alto e basso, mi ricordo, ero in cucina, dissi, Signore, ma quando è che la smetterò di fare su e giù, quando è che finalmente potrò camminare sulle alture, come è scritto nel Salmo 18. Davide dice, il Signore mi dà i piedi agili come quelli delle cerve e sulle alture mi fa stare saldo. Quando è qui, quando io sarò sacrificio vivente, cioè quando tutti i giorni io sarò disposta a rinunciare alla mia volontà per fare la volontà di Dio, quando tutti i giorni io sarò disposta a chiedere a Dio prima di decidere, quando tutti i giorni sarò disposta ad aspettare la risposta di Dio e a non decidere io che cosa è meglio, perché io posso vedere che magari ci sono situazioni che non vanno, posso anche sapere che cosa in quella situazione sia il meglio, però se sono io che mi attivo, se sono io perché io lo penso, non è sacrificio vivente. Sacrificio vivente, vado davanti a Dio e chiedo, Signore, qual è la direzione, qual è la risposta? E a volte potrebbe anche non essere quella che io mi aspetto, a volte potrebbe anche non essere quella che io desidero. Ed ecco cosa vuol dire essere sacrificio vivente: metto quello che io penso sull'altare, poi dico, Signore, brucia tu, e poi dimmi tu quello che devo fare. Perché quello che Lui ci dice di fare è quello che porta frutto. Perché Dio dice che la sua parola non torna mai a Lui senza operare ciò per cui Lui l'ha mandata, ma la sua, non la mia, non la mia. E cosa vuol dire la sua? È quella parola rema, è quella parola che esce dalla bocca di Dio per una determinata situazione. Non è che io posso prendere un versetto come mi pare, lo uso come mi pare e dico, ok, deve essere così. Devo ascoltare quello che il Signore mi dice. Non si tratta di una decisione da prendere una volta sola, va presa sempre. E quando ci troviamo, e ci troviamo ogni giorno, se non ogni giorno, ogni due, in difficoltà, cioè ci troviamo davanti a delle scelte, come mi devo comportare? Ogni giorno abbiamo l'opportunità di essere sacrifici viventi, vediamola in questo modo. Invece di arrabbiarci, invece di lamentarci, invece di prendercela, invece di invidiare, invece di metteteci ogni atteggiamento sbagliato che volete, fermiamoci e diciamo, Signore, oggi ho l'occasione di essere un sacrificio vivente. Oggi scelgo di essere un sacrificio vivente.
Ho sempre l'opportunità di essere un sacrificio vivente, ma deve esserci un punto di partenza in cui io decido di rinunciare al mio egoismo e al mio egocentrismo, in cui io, però mi sentirei di dire non solo io, ma tutti siamo cresciuti. Tutti siamo cresciuti con l'orgoglio. Tutti siamo cresciuti con l'egocentrismo, tutti siamo cresciuti con il bisogno di difendere noi stessi, di mettere avanti noi stessi, di esaltare noi stessi, di cercare la nostra gloria, di vedere la nostra volontà realizzata, tutti, tutti. Però il Signore ci chiede altro e ci deve essere un momento in cui io dico: Signore, tra me e te, oggi decido che sarò un sacrificio vivente. Ci deve essere questo momento, ma questo momento fondato, certo, perché? Proprio perché le occasioni per essere sacrificio vivente saranno infinite. Se io non prendo una decisione che sia quella, continuerò, no? A vacillare. Non dico che non vuol dire che oggi io prendo la decisione e d'ora in avanti sarò perfetto, no, è un processo, quindi cadrò lo stesso, lo so che cadrò, però se cado, Signore, però io ho preso quella decisione, allora ti chiedo perdono e adesso decido di essere sacrificio vivente. Sono un po' scesa dall'altare, no, ci ritorno, è un processo, si sbaglia, perché noi avremo a che fare con il nostro io finché saremo qui su questa terra. La guerra dovremo combatterla, perché c'è una guerra in corso, ce ne accorgiamo adesso in modo particolare, però se prendo questa decisione e lo prendo veramente a cuore sincero, Signore, l'ho deciso, nel momento in cui... Adesso è l'esempio che mi viene sempre in mente, però perché è chiaro, no? Nel momento in cui ho ricevuto una grossa ferita da qualcuno e il Signore dice perdona, potrò magari subito non riuscirci, quindi reagisco, quindi critico. Poi però mi viene in mente: Signore, ma io ho deciso di essere un sacrificio vivente, allora ti chiedo perdono. Se ho parlato male di questa persona con qualcuno, vado a chiedere perdono alla persona a cui ho riferito male, in cui ho seminato male, chiedo perdono e poi dentro di me dico: ok, scelgo di perdonare, scelgo di non maledire, scelgo di amare e benedico quella persona. Questo è essere sacrificio vivente, è questo, non io ma Cristo, non io ma Cristo, non la mia volontà ma la sua. E poi ho letto anche questo: è naturale vuol dire carne, cercare di esaltare se stessi, di pensare a se stessi, di difendere se stessi, ma è sbagliato, soprattutto il difendere noi stessi, e noi tendiamo a farlo. Io credo che tanti dei malintesi o delle divisioni o dei problemi con le persone sono dovuti al fatto che noi vogliamo difendere noi stessi. Difendere noi stessi per non soffrire, difendere noi stessi per non stare male. Io sono cresciuta difendendo me stessa. Sono cresciuta difendendo me stessa perché come immagino tutti, non sono l'unica. Ho vissuto delle situazioni dolorose nell'infanzia, nell'adolescenza, chiamiamoli traumi, chiamiamoli grandi ferite, e il mio modo di reagire è stato: mi chiudo e mi difendo, perché non riuscivo a fidarmi di nessuno. Però questo difendere me stessa non è stato positivo per me, perché io non riuscivo a difendermi bene. Per riuscire a difendermi io dovevo compromettere in qualche modo la relazione con gli altri, non riuscivo ad aprirmi con gli altri, non riuscivo a creare delle relazioni veramente profonde. Perché? Perché avevo paura e mi difendevo in questo modo. Quindi non andava bene. Qualcun altro ha reagito in modo diverso, esplodendo, ma non andava bene neanche quello. Cioè noi non riusciamo a difendere noi stessi e allo stesso tempo a portare un frutto che ci dia gioia. Perché io non ero felice. E chi ha reagito nel modo opposto, quindi magari imponendo, pretendendo, non è felice neanche lui. L'unico modo, sapete qual è? Essere sacrificio vivente e dire: Signore, tu sei la mia difesa. Mi hanno fatto del male, ma tu sei la mia difesa. Allora io posso gioire. Allora io ti posso lodare. Ti posso ringraziare. Posso staccare il mio pensiero da chi mi ha fatto del male e lasciare che sia tu ad occupartene. E lui lo fa. Perché lui me l'aveva detto, bisogna che tu il cuore lo apra. Devi aprire il cuore, perché se tu non apri il cuore, non lo apri neanche a me, tu ti difendi anche da me. Ho detto: Signore, Spirito Santo, altro che parola chiave, Spirito Santo, insegnami ad aprire il mio cuore, perché io non ci riesco. Come si fa ad aprire il cuore? No? Devo aprire gli occhi, ce la faccio, ma ad aprire il cuore, Signore. E lui mi ha guidato ad aprire il cuore. Alla sua presenza prima, dopodiché ho imparato e sto imparando ad aprirlo anche con gli altri. Però noi non ce la facciamo, è sbagliato farlo, è sbagliato esaltare noi stessi. Filippesi 2:3-7, non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse ma quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, che pur essendo Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Quindi lo ripete: lasciate perdere, fate come Cristo. Dovremmo preoccuparci. No, non dico neanche di più dell'interesse degli altri che del nostro, ma almeno allo stesso modo. Io devo amare gli altri come amo me stessa, ma per poterlo fare io devo essere un sacrificio vivente, altrimenti non ci riesco. L'importante è continuare a sceglierlo e ogni giorno avremo la possibilità di aggiustare il tiro. Questo è fantastico. Grazie Padre, perché mi permetti ogni giorno di aggiustare il tiro, perché non ce la faccio, è impossibile, capite? Lei prima parlava del monoteismo che non è naturale, ma anche tutto questo non è naturale. Com'è possibile amare chi ti odia? Lo posso fare solamente se il Signore lo fa in me. E se sbaglio, allora grazie a Gesù, perché tu comunque mi dai l'opportunità di riaggiustare il tiro e di rimettermi, no, in carreggiata. Essere sacrificio vivente è un percorso. Se nel percorso cadi e cedi al tuo egoismo, non significa che ciò annulli tutto ciò che hai fatto in collaborazione con Dio. Perché forse tendiamo a farlo, no? Se sbaglio e cado, allora mi accuso, mi condanno perché non sono stata come Dio voleva, perché non ho fatto la volontà di Dio e cancello tutto. No, se sbaglio e cado è perché ho distolto un attimo lo sguardo. Allora lo rimetto nella giusta direzione. Ciò che è stato fatto di buono rimane e quello che il Signore sta facendo va avanti. È una testimonianza. C'è stato un giorno, era una domenica mattina, qui in chiesa, in cui mi è capitato di giudicare qualcosa che ho visto che secondo me non era buono e l'ho giudicato. E ho sentito subito lo Spirito Santo che ha detto: non va bene, per cui Signore perdonami. E sono caduta in quella trappola lì. Non me ne sono accorta però, Ho detto: perdonami, ma si vede che dentro di me qualcosa mi accusava un po', di quel giudicare. Come? Io vado a dire che non bisogna giudicare, poi io sono la prima che lo fa, no? E poi c'è stato il momento della preghiera in cui è sceso lo Spirito Santo, e quello che lo Spirito Santo mi ha detto: io non giudico. Adesso mi commuovo di nuovo perché ho pianto. Io non giudico, io amo, alzati e vai avanti. Mi ha detto: puoi continuare ad andare avanti, perché io non giudico. E lì ho capito che io mi stavo accusando per il giudizio. E ho detto: grazie Gesù. Cioè, mi ha tolto dalle spalle, nonostante tutti questi anni di cammino, mi ha tolto un peso dalle spalle. E ho capito un altro po' dell'amore di Dio. Io non gli avevo mica chiesto niente riguardo a questo, però ho proprio sentito: io non giudico, io amo. Vai avanti, puoi andare avanti. Perché il problema è che se dopo io mi accuso, non vado avanti, sto ferma ad accusare me stessa. E invece il Signore cosa ha detto? Io ho già pagato per quello. Via le catene, via i lacci, via i dardi. Vai avanti, perché quello che lui vuole è che noi andiamo avanti per il suo regno. Grazie a Gesù. E poi dice: in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, cioè Dio gradisce questo sacrificio vivente, questo è il vostro culto spirituale o il vostro ragionevole servizio. E nella concordanza greco-ebraica l'aggettivo usato è logikos, che vuol dire ragionevole, ovvero, perché poi lo commenta, una forma di servizio, di culto che è in accordo con la ragione, con l'ordine divino, allineandosi con la verità della parola di Dio in contrasto con le mere pratiche rituali. Quindi il sacrificio vivente è qualcosa in accordo con la logica divina. È qualcosa che Dio ha stabilito per il cammino di un cristiano. È solo quando facciamo il sacrificio totale di ogni area della nostra vita che iniziamo a vedere la perfetta volontà di Dio manifestarsi attraverso la nostra vita. Quindi prepariamoci, perché dovremo, combattere tutta la vita, perché ogni area è tanto, ogni area è tanto. Però più aree noi lasciamo al Signore, più vedremo. E qua io ho avuto questa, spero che possa esservi utile, questa immagine, no? Noi siamo questo, siamo nati di nuovo dentro c'è lo spirito rinnovato. Noi siamo luce nel Signore, no? Però qua così di luce ne vediamo poca. Cosa vuol dire essere sacrificio vivente e rinnovare la mente? Vuol dire: ho un pensiero di invidia, sacrifico, lo metto sull'altare e lo sostituisco con la verità della parola di Dio. Ho un pensiero egoista, egocentrico, sacrifico, lo metto sull'altare e lo sostituisco con l'amore di Dio. Ho un pensiero di rabbia, sacrifico, lo vedete? Sacrifico finché, lo sapevo, mi è caduta prima, comunque doveva illuminarsi, ok? Mi era caduta, infatti ho detto con Alberto: speri anche si accenda. Non si è accesa, però se funzionasse, ma noi funzioniamo perché lo Spirito Santo è perfetto. Però senza tutti quei pensieri, siamo sacrificio vivente, rinnoviamo la mente, la luce si vede, la luce viene fuori. Se invece manteniamo, è come se la nostra anima chiudesse, no? Questo spirito nuovo, perché uno dice: insomma, nello spirito nuovo c'è amore, gioia, pace, e non lo vedo, non lo sento. Allora comincia
a essere sacrificio vivente, a dichiarare, non sei gioioso? Comincia a dire: la gioia del Signore è la mia forza. Signore, io attingo alla gioia che tu hai messo in me. Io scelgo di gioire anche se non lo sento. E pian piano quella luce comincerà a vedersi in quell'area. Capite? Allo stesso modo, dobbiamo togliere i veli, dobbiamo togliere quei veli che impediscono allo Spirito Santo e anche al nostro spirito nuovo, ripieno di Spirito Santo, di manifestare la buona, gradita e perfetta volontà. Nota bene, mi sono scritta, che siamo noi a dover fare questa presentazione del nostro corpo al Signore. Lui non lo farà per noi. Quindi quando sento qualcuno che dice: sto seduto, Signore, fai tu che io perdoni, fai tu che... non funziona, ve lo dico, non funziona. Rimanete fermi lì nel vostro rancore, nella vostra rabbia, nella vostra frustrazione, perché dice che non conformatevi, lo dovete fare voi, dovete, cioè noi, non sto dicendo, stavo leggendo il versetto, dobbiamo farlo noi. Dobbiamo decidere noi. Quando decidiamo, allora il Signore mette la mano sotto e via. Mette il pavimento sotto i piedi. Però quello che noi dobbiamo fare è decidere di fare il passo. Avevo già fatto questa testimonianza perché il Signore me l'aveva fatta, mi aveva dato un'immagine tanti anni fa. Prima di una, mi ricordo, doveva venire Pastor Clive e Jane, dovevo guidare la lode ed io ero spaventatissima e non volevo farlo, non lo volevo fare. E il Signore mi diede un'immagine tratta da un film di Indiana Jones, che deve essere Indiana Jones alla ricerca del Sacro Graal, qualcosa del genere, in cui lui era entrato all'interno di una montagna, c'erano stati tanti pericoli, arriva al punto in cui la montagna, c'è un'apertura e c'è un'altra montagna davanti a lui con un ingresso, però in mezzo c'era lo strapiombo. E chi l'ha visto? Ok. E lui stava seguendo una specie di mappa del cassa al tesoro. C'aveva sto bigliettino che diceva: fai il passo. L'uomo penitente, vabbè, non mi ricordo. Comunque ebbe la rivelazione, cioè di fare il passo di fede. E quando decise di fare il passo e rischiava di cadere giù, al passo improvvisamente apparve un ponte che gli permise di arrivare. Il Signore mi diede quell'immagine lì e io capii che dovevo fare il passo perché Lui sarebbe stato presente, e così fu. E quella è un'immagine che spesso mi torna in mente quando devo prendere delle scelte che non sono proprio comode. Signore, se io faccio il passo, tu però sottometti la mano, io non cado, non cado se faccio in fede il passo che tu mi chiedi di fare. Se non collaboriamo, non vedremo la volontà di Dio espressa nella nostra vita. Se Dio mi dice perdona e io non collaboro, non lo faccio, io non vedrò e la volontà di Dio espressa nella mia vita. E scusatemi, lo dico apertamente, è inutile che dopo io stia a pregare Dio, è inutile che stia a pregare Dio di aiutarmi, di fare, eccetera. No, è un'altra legge spirituale. Allora, io ti mostro la via è questa qui. Se tu ne scegli un'altra, tu raccoglierai il frutto dell'altra. Se vuoi vedere il frutto della mia buona, perfetta volontà, tu devi camminare nella via che io ti indico. O collabori con me o stai da solo. Altra frase che Colin ripeteva spessissimo. Colin, se lo fai tu, io non lo faccio. Se tu non lo fai, lo faccio io. Però bisogna che lo sappiamo, perché altrimenti ci si lamenta. Perché Dio non risponde? Perché Dio non risponde? Perché Dio non risponde? Ma Dio t'ha risposto. Ma tu hai ascoltato e hai accettato la risposta di Dio. Hai accettato di essere sacrificio vivente nonostante il dolore, nonostante tutto. Accetti di essere sacrificio vivente? Perché se lo accetti, tu vedrai miracoli. Ma questo è certo. Gesù è stato sacrificio vivente. Che miracoli! La risurrezione e poi che cosa? Tutti, tanti Cristo, tanti Gesù, il regno di Dio che si espande. E a noi dice la stessa cosa. Non serve a nulla pregare che Dio faccia qualcosa che spetta a noi fare. Ed è inutile, anche questo, che qualcuno imponga le mani su di me affinché io faccia ciò che devo. Eh sì, perché noi tendiamo a vedere persone che sono sacrifici viventi e che vedono, perché è quello il motivo per cui noi vediamo leggete le vite dei grandi uomini e delle grandi donne di Dio. Quando le leggete uno rimane, no? Fa il confronto fra la propria vita e quella vita e dice, ops, ecco perché io non vedo i miracoli che vedevano loro, perché erano sacrifici viventi. Allora, noi vediamo qualcuno che è sacrificio vivente, andiamo, ti prego, imponi le mani, prega per me. Va bene, quella persona prega per te. Però se tu non sei disposto a collaborare con Dio, non succederà niente. Devo scegliere di non odiare, di non accusare, di non giudicare, altrimenti non sarò mai un sacrificio vivente. E qui mi sono scritta questo: non vedrò mai la buona, gradita e perfetta volontà di Dio nella mia vita. E mi sono detta, grande beffa, non vedrò neanche la mia volontà, perché il diavolo non è mica al mio servizio. Se io, invece di collaborare con Dio, collaboro col nemico, perché le parti sono due, o uno o l'altro, se collaboro con Dio sono sacrificio vivente, so che il piano perfetto che Lui ha per me si manifesterà e so che camminerò nella gioia piena. Se collaboro con il nemico, pensando di fare la mia volontà, io mi ritroverò legato, bendato, incatenato e sofferente, perché il diavolo non dà gioia. Il diavolo non la dà. Quindi la beffa è questa qui, che lui mi fa credere che sia il percorso migliore, in effetti mi fa cadere nel precipizio. Quindi facciamo sempre attenzione quando il Signore ci dice qualcosa. Collaboriamo, chiediamo allo Spirito Santo, va bene, non ci riesco, Spirito Santo aiutami comunque a farlo, decido, poi lo Spirito Santo farà il resto. E poi dice: non conformatevi. Allora, conformarsi, allora dice: non conformatevi e siate trasformati. Dio non vuole che ci conformiamo al mondo, cioè non vuole che noi prendiamo la forma del mondo. Il mondo plasma, anche Dio plasma, ma anche il mondo plasma. Allora, se noi ci pieghiamo a tutto ciò che vediamo intorno a noi e ci conformiamo, noi non saremo trasformati. Dio vuole che non ci conformiamo, anzi dice che se rinnoveremo le nostre menti allineandole alla parola di Dio, saremo in grado di vivere in modo diverso da come vive il mondo. E dice: com'è che vengo trasformato? Mediante il rinnovamento della mente. Allora, perché è così importante che la mia mente sia trasformata? Perché la mia anima e il mio corpo vanno dove i miei pensieri li portano. Perché la mente, mi ricordo il primo libro che ho letto di Tom Marshall, Liberi davvero, quello che ha tradotto la Seia, che diceva: c'è una guerra. Allora, il campo di battaglia è qua, la lotta per il dominio dell'uomo è nella mente. Ecco perché Dio ci dice: rinnova la mente. Dio vuole che non rimaniamo conformi ai vecchi schemi dove l'anima è abituata a avere il controllo, ma che iniziamo a stabilire un nuovo modo di pensare e di conseguenza un nuovo modo di vivere e di essere. Se io continuo a comportarmi come una volta è perché continuo a pensare come una volta. Allora, se voglio che la buona, perfetta, gradita volontà di Dio si manifesti nella mia vita, se io voglio vedere i miracoli, se io voglio vedere le cose cambiare, bisogna che io cominci a cambiare ciò che si deposita nella mia mente. Proverbi 23:7 dice: perché come pensa nel suo cuore, così egli è. Noi siamo quello che pensiamo. Quindi non è trascurabile accettare un pensiero o accettarne un altro. E dovremmo qui avere proprio la campanella d'allarme. Quando cominciano ad arrivare pensieri, chiediamo allo Spirito Santo che ce li faccia riconoscere, perché io credo che non sempre li riconosciamo. Però quando arrivano pensieri contrari alla volontà di Dio, chiediamo allo Spirito Santo la forza per lasciarli fuori. Cosa devo fare? L'avrò già detto 2 milioni di volte, però io me lo ripeto tutti i giorni, per quello lo ripeto anche a voi. Devo prendere un versetto della parola, devo prendere una verità e poi la sostituisco. È un lavoro che io ho cominciato a fare tanti anni fa, perché altrimenti ero una persona molto abituata a pensare, osservare, interpretare, ragionare, tantissimo, tanto, proprio quei vortici, e dopo rischi di impazzire. E allora ho detto: va bene, cominciamo a tenere fuori. E allora io mi immaginavo una saracinesca qua, quando arrivava il pensiero, trum, tiravo giù la saracinesca e poi cominciavo: ti lodo Signore, ti benedico, per lasciarlo fuori. E funziona. All'inizio si fa fatica, per cui all'inizio entravano, allora nel nome di Gesù prendo, sradico via, giù la saracinesca, e poi cominciavo a dichiarare. E adesso li riconosco dalla prima parola, perché il ragionamento è una catena di parole, un processo di pensiero che però si esprime attraverso delle parole. Appena sento la prima parola, comincio, adesso ormai riconosco quando il pensiero non viene da Dio, e non aspetto neanche che questo pensiero si manifesti, lo caccio e comincio a dichiarare la volontà di Dio. È sempre una battaglia, eh? È sempre una battaglia, però vi assicuro che se iniziate a farla, dopo rimane una battaglia, ma si riconoscono prima, e se il pensiero lo riconosciamo prima, ci risparmiamo un sacco di fatica e di dolore, perché è il pensiero che attiva le emozioni. Se io penso: nessuno mi vuole, e permetto a questo pensiero, nel corso Libertà in Cristo diceva: la nostra mente è come un aeroporto, quindi noi dobbiamo scegliere quali aerei far decollare o quali aerei permettere di scendere in pista. E se noi impariamo a fare questo, allora la nostra mente potrà dirigerci verso la direzione giusta, altrimenti è veramente doloroso. Io non valgo niente, permetto a questo pensiero di fare il nido dentro di me. E che cosa succede? Che la mia anima risponde al pensiero e comincio intanto a star male, comincio a prendermela con gli altri, perché è colpa degli altri, sono gli altri che non riconoscono il mio valore. Sono gli altri che non mi trattano come invece io, come dovrebbero trattarmi, capite? Tutto un lavoro. E dopo il male, oltre a essere dentro di me, comincio a vederlo dappertutto. Allora, se invece io, quando arriva quel pensiero, non ho già capito cosa sei, via, grazie Signore perché mi hai scelta, grazie Signore che mi ami, grazie che mi hai riscattata, grazie che ho la tua sapienza, grazie che ho il tuo spirito in me, grazie che posso ogni cosa in te, capite? E mentre dite questo, lo spirito si dilata e prende quello spazio che invece voleva prendere l'altro pensiero. Questo è vitale. Ecco, questo. Seconda Corinzi 10:3-5. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, perché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Cioè, è una battaglia spirituale. Noi non riusciremo mai a vincerla con dei metodi naturali. Se vogliamo vincere una battaglia spirituale, noi dobbiamo usare delle armi spirituali, e queste armi spirituali potenti ci sono state date, è scritto in Seconda Corinzi. Ecco il perché dobbiamo rivolgerci alla parola di Dio, perché altrimenti non ce la facciamo. Armi potenti possono abbattere delle roccaforti. Roccaforti, lo sappiamo, la parola greca è okuroma e si riferisce a un luogo di sicurezza e di difesa. Nel Nuovo Testamento viene usato metaforicamente per descrivere roccaforti mentali o spirituali, cioè modelli di pensiero o di credenze che sono resistenti alla verità di Dio o peccati radicati che possono dominare una persona. Un pensiero costante che io ho accettato tutta la vita diventa una fortezza. Un peccato che io continuo a ripetere consapevolmente o non diventa una fortezza. Qual è il problema della fortezza? Che la fortezza domina la mia vita. La fortezza domina il mio comportamento, la fortezza domina le mie reazioni. Però in Seconda Corinzi 10 c'è scritto che le armi che noi abbiamo in Cristo sono potenti per abbattere le fortezze. Quindi nel nome di Gesù io lo posso fare, ma torno al sacrificio vivente. Devo essere sacrificio vivente per vedere nell'efficacia. Ok, adesso ho quasi finito perché sono già... Non posso limitarmi a sgridare la carne nella speranza che scompaia. Devo offrire il mio corpo a Dio come sacrificio vivente ogni giorno. Devo morire ai miei desideri ogni giorno. Devo essere un impegno vivo e continuo nei confronti del Signore ogni giorno. Ogni minuto di ogni giorno devo riaffermare la decisione di essere totalmente separata dal mondo e sottomessa a Dio. È chiaro? È diventato chiaro? Perché questo è fondamentale. E se dopo questa giornata uscite e incontrate qualcuno, un amico o un familiare che vi risponde male, alto là, io sono sacrificio vivente. E allora perdono e ti amo e ti abbraccio. Ci siamo? Ok. La vita plasma. La buona notizia è che possiamo scegliere da chi farci plasmare. Ok? La vita plasma, il diavolo vuole plasmare, ma noi possiamo scegliere. Nati di nuovo, chi non è nato di nuovo no, ma nati di nuovo noi possiamo scegliere da chi farci plasmare. E possiamo anche dirlo a quel pensiero che arriva. No, via, io mi faccio plasmare da Cristo. Deuteronomio 30:19, ho messo davanti a te la vita e la morte. Scegli la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Wow, ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Dio ci ha offerto la scelta, vita, morte, benedizione e maledizione. Ed è interessante perché dovrebbe essere ovvia, no? La scelta, dovrei scegliere la vita, dovrei scegliere la benedizione. Però Dio ce lo dice, scegli la vita. Evidentemente sa che non è così ovvio scegliere la vita o scegliere la benedizione. Evidentemente sa che spesso l'uomo preferisce la morte e la maledizione. A parole diciamo di no, ma con gli atti diciamo di sì. Come si fa? Come posso farmi plasmare da Dio? Rinnovando la mia mente. La parola trasformati è metamorfo. Cioè cambiamento completo come quello di un bruco che si trasforma in farfalla. È la stessa parola che Matteo 17:2 e Marco 9 usano per descrivere la trasfigurazione di Gesù. È la stessa parola. Quindi, cosa fa il rinnovamento della mente? Ci trasforma, ci trasfigura, ci rende come Cristo. È la stessa parola, metamorfosi. Si cambia forma. Si cambia forma, rinnovando la mente. Mamma mia, com'è importante questa cosa. Far coincidere il nostro modo di pensare con la parola di Dio porterà a questa completa trasformazione nella nostra vita. E se ci accordiamo con la parola di Dio, l'accordo tra il nostro spirito e la nostra anima farà sì che anche il corpo sperimenti ciò che è stato depositato nel nostro spirito. Se ho dei sintomi, ma nel mio spirito c'è la guarigione, perché c'è già, e la mia mente si accorda con questa guarigione, il corpo deve guarire. Deve guarire. Perché sono due contro uno. E ultimo versetto dice: se, per conoscere per esperienza la buona, gradita e perfetta. La parola usata per conoscere è dokimazo, che vuol dire dimostrare. Io pensavo invece che se sono sacrificio vivente, rinnovo la mia mente, allora vedrò un po' al di fuori di me la buona, perfetta, gradita volontà. Invece non è così. Se io rinnovo la mia mente, sarò così trasformata che questa buona e perfetta volontà si dimostra. Sarà in me, sarà in me, quasi mi viene da dire in modo naturale. Quindi sarò io che dimostrerò. Per me è una cosa, cioè, quando l'ho letto ho detto, mamma mia, dopo non devo più cercare qual è, no. Perché sarà già in me e mi sarà più facile capirla e mi sarà più facile seguirla, perché sarà in me automaticamente, non dovrò mettermi lì e dire oh, qual è, quale non è, qual è, perché lo spirito regnerà in me e diventerà automatico. E quando qualcuno mi offenderà, io automaticamente mostrerò la buona, gradita e perfetta volontà. Se qualcuno verrà a chiedermi un consiglio, automaticamente quella sapienza uscirà e potrò dare la parola giusta. Non dovrò star 3 ore a chiedere, perché ci sarà stata questa trasformazione. Va bene, chiuso. Finiamo. L'ultimo, potete venire, può venire qualcuno a... È indispensabile, qui torno all'adorazione, perché Gesù ha detto adorare in spirito e verità. Quindi io devo rinnovare la mente. Però cos'è che mi dà la forza per rinunciare al dolore? Cos'è che mi dà la forza di essere sacrificio vivente? È l'intimità con Dio, è la comunione con Dio che noi troviamo soprattutto nell'adorazione. L'adorazione è più semplice, anche con la lettura della parola. Però ricordatevi, la parola io non posso prenderla e la dichiaro e allora funziona. Non è una formula, deve essere una parola mossa dallo Spirito. Quindi devo avere questa comunione con lo Spirito Santo. E facciamo questo adesso. Adoriamo 5 minuti, abbiamo 6 minuti. E apriamo il nostro cuore davanti al Signore. Se non ci riuscite, dite: Spirito Santo, aiutami ad aprire il cuore. Potete anche star seduti, non importa che vi alziate. Rilassatevi e parlate con il Signore e glielo dite: Signore, in quale area della mia vita tu stai operando? Cos'è, dove devo rinnovare la mia mente? In che cosa? Spirito Santo, ti chiedo, Spirito Santo, di intervenire e di parlare ai cuori. Parla ai nostri cuori, così che possiamo ricevere questa rivelazione ed essere disposti ad essere sacrificio vivente, perché tu hai dato tutto per noi e noi vogliamo dare tutto a te, Signore. Tu ci hai dato tutta la tua vita e noi vogliamo darti tutta la nostra. Questa è una preghiera che possiamo fare adesso, Diglielo: Signore, tu hai dato tutto per me e io accetto di dare tutto per te. Non importa che cantiate, cantano loro, voi parlate con il Signore, cercate il cuore di Dio, cercate, Signore, facci entrare nelle tue profondità.
Ai tuoi piedi sto, Kuramaya Haka, Gesù, e ti adoro. Ai tuoi piedi sto,
e chi fa fatica non molli. Chiudete gli occhi e continuate a cercarlo e digli: Signore, mostrati. Spirito Santo, mostrami Gesù. Spirito Santo, mostrami il Padre. Via ogni distrazione nel nome di Gesù. Via ogni benda dagli occhi, via nel nome di Gesù. Cura maha canso sopra. Stare ai tuoi piedi, scegliamo di versare il nostro cuore a te e di essere un sacrificio vivente. Lo scelgo, Signore, diglielo, lo scelgo, ma diglielo se sei convinto, perché lui ti prende in parola. Sorprenderti, chiudi gli occhi, cercalo, perché potrebbe sorprenderti, potrebbe dirti qualcosa che aspettavi da tanto tempo. Getta, ci sono persone che hanno dei pesi relativi alla famiglia, ai familiari, ai figli, ai mariti, alle mogli, ai parenti. Gettali sul Signore. Il Signore sta dicendo: io mi prenderò cura. Cura ai
tuoi piedi sto, Gesù, e ti adoro. Ai tuoi piedi sto.
Siano spezzate le fortezze, siano squarciati i veli che impediscono di vedere la luce gloriosa di Cristo nella nostra vita. Siano spezzati e squarciati veli di inganno, siano squarciati nel nome di Gesù. Ogni velo, Signore, che impedisce a ognuno di noi di vedere la tua volontà nelle aree della nostra vita, siano squarciati adesso. Apri i nostri occhi spirituali, Signore. Apri le nostre orecchie spirituali, Spirito Santo. Vogliamo vedere la luce e vogliamo mostrare la luce.
Oh, ai tuoi piedi sto. Santo è il nome tuo, Santo.
Oh sì, lo vedo questa immagine di Gesù vicino ad alcune persone in particolare e vedo la sua mano sul vostro capo e sta dicendo non temere, non ti preoccupare, amami, amami, ricevi il mio amore, ricevi il mio amore. Sacrificio vivente e di rinunciare a tutti i pensieri che non sono allineati con la tua volontà. Spirito Santo, insegnami a stare con te, insegnami ad adorare Dio, insegnami a vivere nella vita nuova e a respingere tutto ciò che è lontano dalla tua parola e dalla tua volontà. Signore Gesù, io oggi scelgo te come Signore, come Salvatore, come Redentore, come Custode, come colui che mi protegge, come colui che provvede per me e ti nomino Re della mia vita. Grazie Gesù che sei in noi e operi. Grazie. Buona domenica a tutti.